Le cose al mondo sono finali, soprattutto il nostro opinione dell'interno. Finali. Quelle sono le cose che abbiamo mai visto. Ecco, prima di leggere vorrei spiegare il fatto storico, poi do i criteri di lettura. Il fatto storico della tradizione tecnica, diciamo, nell'epoca della riforma. Tanti gli altri è impegnato direttamente nella riforma. Non sono regole di corruzione impegnate, sono regole di quello che è effettivamente impegnato per la riforma della Chiesa e come si fa la riforma della Chiesa. Ecco, questo è il contesto. E tenete presente anche una cosa, che la Chiesa sempre deve riformare, e ci sono due modi per riformare. Uno è quello che usiamo noi preti, che vogliamo riformare la gente, diciamo peccatore, convertito. E prendiamo la Bibbia per picchiare in testa la gente. Questo normalmente è ciò che facciamo. E la gente, sentendo che innanzitutto il prete non ha bisogno di convertirsi, perché non ha bisogno di tutto. Secondo, se uno mi critica io mi difendo, è perché l'altro non deve farlo. E allora con questo metodo, invece che fare una riforma, ci si divide, ci si indurisce nel errore, si divide anche l'altro. Qualunque riforma ha due punti. Il primo punto è che devo riformare me. La Bibbia serve per porre il mio peccato, non la testa. Per questo Ignazio ha fatto gli evangeli. Secondo, verso gli altri, devo avere lo stesso sentimento che ha Dio. Verso gli altri, verso la Chiesa. Che sentimento ha Dio? Dio ama questa Chiesa, ama questo mondo, non un mondo possibile. E allora tu hai questa chiesa, in questo modo, non è che ti lamenti con questa gente, non è giusto, questa gente sono figli di Dio, perché mi rispetto. Se non c'è questa simpatia non fai nessun ministero. E a questa gente che si è mandato, siccome Giona che carabina perché Dio li voleva. È interessante la differenza tra, la possiamo dire, così, citata Pietro, Marco e San Francesco, e che tutti e due volevano la stessa cosa. La differenza è che uno ha fatto una chiesa di puri, di bravi, l'altro si è sognato di portare la chiesa concreta sulle spalle. Ora, fare una chiesa di puri e di bravi e non aver capito lo spirito di Cristo, che qui stanno questa chiesa, questo popolo, non una di puri e di bravi. Se non ci sono dentro solo i puri e i bravi, che poi secondo me dopo un po' di cui non è bravo, ma niente, che nascono le sette religioni. C'è Mosè, al quale Dio aveva proposto, guarda, questa gente non riusciamo a riformarla, c'è la testa dura, io ti do un popolo più bravo, puri di bravi. Mosè, che capisce qualcosa di Dio, dice, no, cancella questa vita della vita, io voglio questo. Adesso lo 32 questo è lo spirito di Chiesa di Dio, è lo spirito del padre che ha tutti, è lo spirito del figlio. L'altro è lo spirito settario, è lo spirito del divisore, il diavolo, è proprio il diavolo, il divisore. E la divisione è sempre più grande male, non ci si guadagna nessuno. Non è il problema di avere il volto, il problema è proprio che rientra il divisore. Ed è sbagliato. Lo stesso spirito ha Paolo con il suo popolo. Lui è disposto a essere separato da Cristo per amore del popolo che ha rifiutato Cristo. Romani 9. Dio si è andato con Cristo per amore di Israele. Perché? Perché ha capito la parola di Cristo. Così ti ha capito qualcosa di Dio. Ama la Chiesa concreta, ama questo mondo concreto, questa gente che ha. Ed è proprio questa simpatia, questo amore che lo porta ad avere un riforma, che sarà il farsi carico della Chiesa, del peso, il cambiare come se stessi, il cambiare il proprio atteggiamento verso di loro, il mostrare il vero volto di Dio verso di loro, e il vivere nei loro confronti quello che Dio vive con me. È su questa via che si riforma la Chiesa, non sulla via della critica, dell'accusa, della setta, della divisione. È in quest'ottica allora che si capisce l'atteggiamento di Ignazio nella riforma della Chiesa. città. E quello è interessante anche a quei tempi, ci ha detto Fabio, che ha avuto un ruolo con Primario, con Ignazio, anche con Pietro, ha chiamato di Pietro all'intervento, il quale ogni giorno pregava incessantemente per tutti, per il Papa, per Lutero, per il cattolicissimo, per i cristianesimi in Francia, per i regni di terra, per il gran Sardino, per tutto, per il cielo, per il gran Sardino, cioè per tutti i nemici di Dio. E tutti sono figli di Dio, ogni giorno pregava incessantemente con l'acqua per tutti insieme. Allo spirito di Cristo. Non pregava che prevalesse l'uno sull'altro. Ecco, direi, è in questo spirito allora che si ha un vero sentire con tutti. C'è un vero amore per le tante cose, perciò non toglie di vedere gli errori, anzi per farne pure, ma di fare anche specialmente da gente fare ciò che è utile perché si cresca, perché non è detto che devo fare il meglio possibile. Se uno ha la testa storta e le cose, non è detto che la città gli faccia un po' quello, magari che non costruisce lo Stato. Devo fare una ginnastica correttiva vera. Certo. Non è detto che perché ho capito le cose giuste faccio giusto. Tante volte con le idee giuste di testa si fanno cose molto più sbagliate di chi non ha nessuna idea. Che fa la gente di capire un po' la realtà. Tante volte con le idee giuste facciamo i grandi danni di ciò che è giusto. Applicare sempre il discernimento, i grandi danni, diciamo che sanno i principi, applicare i principi alla gente, tagliando la testa alla gente perché abbiamo sempre i principi. Il discernimento invece è vedere anche la pastorale che si applicano i principi della. Il principio è giusto che ci siano nella morale, poi mi applichi i principi. La pastorale è come applicare in concreto, nel miglior modo possibile per questa persona concreta. Che sia aiutata a capire il valore. E allora sono regole pastorali. La pastorale è un'arte difficile che non esiste perché in genere si compone più principio della morale o principi assoluti o principi dogmatici. Invece è proprio il luogo del discernimento dove i valori che hai capito nella parola di Dio, che hai capito anche con la riflessione teologica, con la riflessione sulla morale, come tutti questi valori riesci a mediare in concreto con questa gente che è là, in modo che cammini, faccia un passo in quella direzione, senza usare violenza, ecco. Allora, dette queste cose e vediamo qual è il vero atteggiamento. E si parla di sentire che dobbiamo avere, c'è un modo di sentire, e più che di ragionare, il sentire. Perché poi tu giudichi, e usi come criterio sempre un valore che percepisci in profondo. Ecco, per te il valore più profondo è l'affetto stesso per questa gente, per questo popolo, per questa chiesa, che è lo stesso che è questo, che è la. E a questa luce allora, se voi notate, è una litania. Dopo la prima parola che dice siamo pronti a obbedire, è una litania di lodare, 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 lodare. Fino alla fine c'è lodare e poi qualche volta c'è distinguere e combinare sempre cose opposte. Un'altra cosa tenete presente ancora, che nel discernimento ci sono i condizionamenti culturali da tenere presente. Poi tutto secondo ancora. Il 500 era un'epoca di riforma grande per un cambio anche nel fronte culturale, non solo per il decadimento della Chiesa, ma anche per le nuove prospettive. Ecco, e oggi certamente non meno di allora è un tempo di cambiamento, se non altro per le prospettive nuove, cioè, certamente la Chiesa, almeno chissà un po' di storia, è molto meglio, vedendo i papi, i vescovi, il clero, non c'è confronto, già con l'istoria. Però certamente ci troviamo in un momento di crisi epocale perché appunto i valori che sono trasmessi sempre nella tradizione con delle forme esterne culturali sono in crisi, non tanto per i valori quanto per le forme. E allora come in questi momenti di crisi trasmettere i valori e cambiare le forme è un problema grosso. e cercare di disegnare se lo poteva molto esplicitamente. Tant'è vero che ha fatto un ordine di registrazione nuova e non gli andava bene per subito che diceva. Tant'è vero che tutte le cose che dice da lodare non fa nessuno. Anzi, qualcuno è più vicino di fare. Il problema è un altro, e vediamo, che il primo è di che obbedire, messo la traccia del giudizio, dobbiamo avere l'animo disposto e pronto ad obbedire in tutta la vera sposa di Cristo, nostro Signore, che è la nostra santa madre di Chiesa Generale. Cioè, il primo atteggiamento è l'obbedienza. L'obbedienza o l'ascolto, scemata, è l'atteggiamento fondamentale del cuore davanti a Dio, davanti alla fede. La fede non è detto io, mi è trasmessa dalla parola della Chiesa, che a questa devo vedere. Non è che perché sono un teologo, ho letto un libro di teologia, mi sa che una vita posso darla come certezza di fede. Molto più di te, in verità non ce l'hai fatta, non ce l'ho io. La verità si è passata a tutti gli avventi riviste quasi, no? Voilà. Le riviste di cronaca, il giornalismo, quelli sono tutti i giudizi infallibili, leggete altri sono tutti i giudizi infallibili, devo cercare tutto. C'è la fede da non dire la ricetta, la parola l'ascolto, lo vedete, cioè lo vedete, l'atteggiamento del figlio che riceve tutto dal padre, che riceve tutto dalla storia della santa, non devo diventare io l'altro. Fondamentalmente di ascolto di cercare. Poi potrò vedere come ascolto e come obbedisco se è arrivata la mia epoca, ma se mai non questo atteggiamento di attaccamento alla tradizione, tutto via su una via trasmessa, via trasmesso tutto, perché l'uomo è tradizione. Se un uomo buttasse via tutto ciò che gli è trasmesso, sarebbe ancora su una piaga quella cosa che gli ha parlato. Perché tutto quello che siamo è tradizione. Criticata la democrazia. Se io mi metto in dubbio come voglio io, no, forse sapete che i numeri ci sono già, hanno quello che è significato. Quindi lo spirito di obbedienza è spirito di maturità, è spirito di uno che ha capito. Ed è lo spirito tipico dell'antico. Noi siamo tutti figli. È lo spirito di Cristo, obbedienza al Padre, obbedienza al Fratello. Quindi il contrario dello spirito di interiore che non aver capito ciò che mi viene donato, o dello spirito di novità, di uno che si deve inventare, io non devo inventare nulla, guai a chi inventa qualcosa, sono quelli che fanno sempre che inventa, e poi vengo vedendo come si sperma ancora. La visione è molto larga, per esempio, posso per una donna che sono contrario. Che di questa obbedienza? Ed è lo spirito fondamentale del figlio, quindi non è sempre il figlio obbediente. E ci può essere riforma solo dove c'è questo spirito di ascolto, che vuol dire in fondo di amore, di accettazione. Dove c'è spirito di ribellione, di subordinazione, di divisione, non è lo spirito di lui. È l'altro spirito che tutti abbiamo. Allora restiamo un angelo della luce. Dopo aver parlato di obbedienza, parla sempre snotato, si lodi, si lodi, si lodi, non 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 c'è. Perché si lode chi si loda, non chi loda. E con lodare l'atteggiamento fondamentale di Dio, Dio loda, vede il bene. Noi siamo abituati a vedere il male e a criticare, allora posso criticare alla fine. Perché siamo tutti limitati. E con la critica non si costruisce niente. La prima cosa è vedere il positivo, lodare anche una persona live, non se la critica, se vedi i suoi errori, capo, quello si difende i suoi errori. Se vedi quell'aspetto positivo anche minimo che ha e lo apprezzi, quello è il modo per farlo crescere positivamente. Che è l'atteggiamento quotidiano nei nostri confronti, ci loda. Lodare vuol dire amare. In concreto amare significa ascoltare ciò che dire, stimare, lodare. Ed è proprio lodando che pratica riuscire a essere positivo e raggiungere eventuali strutture. Ma se tu ti metti l'atteggiamento di critica, adesso in modo negativo anche tutte le cose giuste. Se tu vuoi criticare i limiti di una persona, se hai anche altri limiti, perché non ti hanno se ti hanno detto, ti dico perché gli altri. Se invece cominci a lodare perché gli altri, perché gli altri. Cioè, vedere il positivo è questo lo spirito, di che sia fatto tutti diversi, allora lo spirito di dolore è lo spirito di intelligenza della realtà come la vedi. Che mi fa vedere il positivo e da questo positivo poi muovere fuori il positivo. Se invece vedo solo i limiti e tutti i critici, va bene, sono Cristo in eterno, accuserò in eterno l'altro e ritirerò in eterno con l'altro sui tipi. E allora fanno dare, soprattutto quelle cose che sono fondamentali nella fede, che poi anche per ricordare, vedremo, e che sono un po' inquisite dal modo in cui si fanno. Del primo sacramento, si dono i sacramenti, la confessione e la comunione. Secondo, si doni, ecco, la vita religiosa deve essere canti, salmi, come quelli dei ricordi. A noi dice che doni un per il sacro, però non perché li critica, perché sa che c'è qualcosa d'altro da fare. Lui continua allora a stare lì tutta la sua vita a criticare la chiesa perché faceva il coro. E avrebbe fatto nient'altro che criticare, l'avrebbero costruito via, oppure loda il coro, perché veramente anche una cosa sacrosanta, però dice noi la facciamo un'altra cosa, annunciamo la parola. E quindi abbiamo bisogno della libertà del coro, cioè lodare, darti la libertà perché ti fa capire la cosa nel suo valore, e quindi devi serare anche nella difficoltà. Ed è interessante farlo dare. Canti, salmi, anche perché in chiesa e fuori chiesa, similmente un orario del tempo destinato per il servizio divino, di preghiere, di oregano, e poi è definito anche di tutti questi obblighi. Perché ha dato da fare, però non c'è l'età di criticare. Si lode un modo di ordine religioso, di aver finito continente, eccetera, e c'era il decadimento, non solo dell'età religiosa, ma è un modo indescrivibile, che uno non ha detto. Germania, se non sbaglio, non soffriva religioso perché era uno aspetto alimentare, non c'è tanta verità per sopravvivere, quindi pensate che l'impero religioso c'era. Ecco, e non per questo, l'impero religioso è sbagliata anche se il 90% da Germania. Loderà i modi religiosi la vita religiosa e fa un altro perché non gli fa bene nessuno di quello che c'è. Però non sta lì a litigare con quelli che ci sono. Non so se è chiaro, cioè è uno spirito che cerca il positivo e di rivivere in prima persona come essendo mille. Poi l'ora di distribuzione sui digiuni, sugli astinenti, sulle penitenze, a noi dice sostanzialmente di non farlo perché la vera penitenza è qualcosa di un po', no? Possono fare per allenamento, per funzione, ma come dice su queste cose fate capo, non ne dice non lo faccio non mi critico. Però non c'è niente. Cambia il loro significato. E allora vendite il significato, cioè proprio lodando le cose tradizionali, riesce a capire il significato positivo e la ritratura della tua cultura in modo nuovo. Se le critiche le butti via, perdi anche la contenuta. Cioè se io comincio a criticare la confessione, non capisco più che cosa, non la faccio più. E ho perso un grosso nuovo. Se critico l'Eucaristia, pensate che anche gli evangelici all'inizio avevano semplicemente la riforma, cominciando con le critiche sul modo con cui era fatta, la fine ha perso anche l'Eucaristia. Sono più i dettagli, per pensare a me. E il nemico è molto arido, qui ci ha fatto criticare bene i limiti, poi tutti dire la cosa che sono i limiti, se no lodala, poi cercherai come rimediare il limite. Ed è lo spirito di lode e di conversione che ti fa capire il positivo, cerca di vivere queste tante volte. E così ritrasmette in modo nuovo. E credo che anche oggi che viviamo in una crisi epocale, non di modo a dirlo, ma è vero, come trasmettere i valori profondi che sono il centro della nostra fede, cioè proprio la parola, i sacramenti, tutto ciò che abbiamo, come ritrasmetterlo? Posso solo nello spirito di filone che tiene significato profondo, poi è quella libertà di rivivere in modo nuovo. E così io, è interessante farlo dare anche le catene accese delle chiese per scegliere più che di tenere, perché dice uno dei modi per far soldi non bisogna dare la parete, neanche la parete per far soldi, come vuoi che tutti i ministeri siano per lui, che tutte le messe siano per lui, perché la messa va solo per il significato, non di meno, non di più. Ma invece sta lì per tempo a criticare gli altri, c'è una speriamo per facciamo. Ecco, poi ci sono anche cose che lui non vuole il peregrinaggi, cioè non li fa, non li do a dietro di me. Così lo fa anche le crociate, interessante. Al numero sesto. Ecco. Ora, per noi, questo ci insegna molte cose. Come dare giudizi storici non è così facile. Una persona illuminatissima pensava che allora la crociata contro il Saladino che minacciava tutto il Mediterraneo trovava. Pensate se i turchi avessero invaso l'Europa nel 400, allora sarebbe qui. Quindi dare giudizi a posteriori di base non è una cosa molto prudente. Comunque supponiamo che abbia sbagliato voi, pensate una persona illuminatissima e santissima al padre, pensate voi. Cioè voglio dire, uno è condizionalmente e culturalmente condizionato a sua epoca. E anche le notazioni di lui vanno fatte per me. Allora siamo molto più soffati di un editore, e anche cominciamo a avere un discernimento sui diritti adeguati. Perché oggi anche uno che tranquillamente non è credente dice non si fanno incrociate, è chiaro. Dice neanche se ci tende un certo, poi tranquillamente si fa la porta. Quindi sono questi incongruenti, no? Che sono fenomeni culturali interessati. Quindi, ecco, un altro punto faccio notare, quello dei concetti della Chiesa, ecco, è l'862. Dobbiamo essere disposti a ritenere buoni e a lodare le disposizioni, le raccomandazioni e i comportamenti dei nostri superiori. Dobbiamo essere disposti. Perché sebbene alcuni di questi non siano o non siano buoni, il parlare contro di essi, non ciò. Su più divisetti altrui, non fa bene a nessuno. Che la critica non costruisce, demolisce, divide, indurisce. Giova piuttosto se mai vuole ripetere. Ma non è che, cioè non è questo lo spirito della Chiesa, da dare a dire rispetto a chi c'è. Se mia mamma facesse la prostituta, non è che la divido lì, mi ha criticato, mi dispiace, che cerco di rimediare. C'è questo spirito di amore profondo per le persone. Quindi non godo degli errori, dei difetti dei superiori. Poi si entra nel campo della dottrina, che erano due opposte scuole, c'è sempre due scuole opposte, quella politica e quella scolastica. E lui dice, va benissimo tutti e due. Uno ti dà una cosa e l'altra ti dà l'altra. Loda le superiori. Questo è il sano atteggiamento di quello che fa. Non essere fattioso, mica contrapporre un attacco, cioè c'è sempre un punto di vista superiore delle contraddizioni che te le fa capire tutte e due in modo più elevato. Ecco, dopo lo diciamo che cos'è, e poi la regola 13 è famosa: per non sbagliare, devo essere sempre pronto a intendere che quello che vedo bianco sia nero, sia più esagerato. È un'espressione molto dura, no? Però molto intelligente. Perché se tutti vedono bianco, io vedo nero, mi dovrebbe dire pure che forse ho di più di io. Non è come quello che va a prendere la sua autostrada nella corsia sbagliata e sente la radio dice è entrato un patto nella corsia sbagliata. Dice sì, un patto, guarda qua, che sono contro mano. Che tutti gli altri si accendono i patti, solo io abbia la verità, che deve far venire il sospetto. Che c'è qualcosa che non dà, che si chiama questo buon senso, non presunzioni. Si tratta l'ultimo numero di intelligenza che si deve essere concesso, è di me stesso lo tema delle persone intelligenti. Perché uno che ha, e questo è vero, riesce a ingannarsi bene. Io adesso a fare perché abbiamo più bene che non abbiamo intelligenza. Allora dove stare attento, non ingoiare, non ingoiare. E allora abbiamo di più. Ecco, poi tira fuori tutte le altre, i problemi fondamentali della grazia, della predestinazione, della fede, delle opere, della libertà ancora della grazia. Cioè tutti questi problemi, dice, tratta dell'uno in modo da non distruggere l'altro. Tratta della grazia in modo da non distruggere la libertà. Tratta della libertà in modo da non distruggere la grazia. Tratta della fede in modo da non distruggere le opere, che è la fede concreta. Tratta delle opere in modo da non distruggere la fede. Cioè, cerca sempre le contrapposizioni concettuali, non di eliminare uno dei due che è stupidità, ma di prendere tutti e due come sono e poi cercare di capire. Cioè, tanti problemi sono tanti problemi con questo o questo, no? Non è vero, con questo o questo. Se la realtà è fatta o giorno o notte, no? C'è il giorno, non c'è la notte, devi prendere tutti e due. Puoi capire che significato è il giorno, che significato alla notte, come vale. Ma saresti contro la realtà se scegli uno dei due. Così proprio è delle dispute teologiche, o è così o così, no, c'è una cosa, c'è anche il suo contrario, capisci che tutte e due sono due cose importanti. Quindi questo atteggiamento molto duttile, molto dialettico, diremmo noi oggi. E poi in fondo perché una cosa che è interessante, se è anche dal punto di vista psicologico, dice, bisognerebbe sentire per un paura, ma dice anche il timore popolare. E il motivo lo dice alla fine, perché il timore dell'inferno mi può far uscire dal peccato. E quando uno è libero dal peccato, comincia a capire la vita. Sotto c'è l'intuizione che ciò che mi impedisce di capire l'amore è proprio il peccato. Quindi anche la legge per sé è uno strumento positivo, se non c'è altro meno. Però transitorio, perché? Perché mi fa capire il male e il male, e se riesco a liberarmi dal male, poi capisco il bene che comincio ad amare, perché ciò che mi impedisce di amare è proprio il peccato. Ecco, evidentemente queste regole in ogni epoca dovrebbero scriverle, no? Però è interessante di sempre il tipo di spirito che c'è sotto, e anche il fatto che gli esercizi termini, no? E con questo rapporto che devi avere con la Chiesa, che è sempre da riformare, ma è da riformare come tu hai capito che devi riformare te stesso negli esercizi. Se con lo stesso spirito che hai capito che il Signore ha con te, con lo stesso devi avere nel confronto degli altri della Chiesa. Va bene.